Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con
Maria, ma hai la faccia stravolta.
Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito.
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma in via Emilio Lepido 22.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati, ciao a tutti. Ormai il cammino è iniziato, sia quello del Parma che quello di Palla in Tribuna, e così siamo alla terza puntata stagionale. Un saluto a tutti da Marco Balestrazzi. Allora, prima di dimenticarmi, subito il nostro numero, che è il 333-9200-170. Potete scriverci, sms, whatsapp. Si avvicina la partita col Benevento, c'è il mercato che tiene banco con queste due novità. Il Parma ha preso Del Prado dall'Atalanta, classe 99, quindi un giovane, può ricoprire vari ruoli in difesa e magari può anche dare una mano a centrocampo. Insomma, è quel profilo invocato da più parti nelle ultime settimane. L'ultima esperienza vera e propria poi è con la Regina, perché con l'Atalanta di fatto tra i professionisti non ha praticamente giocato, oltre all'Under 21. Insomma, un giocatore è uno di quei profili che possono interessare il Parma. Arriva in prestito, quindi insomma la logica è quella. Poi arriva un centrale difensivo che è Kobo, spero di pronunciarlo bene, giocatore belga, 24 anni, qualche grana nelle ultime stagioni, può giocare a destra, a sinistra, al centro, insomma un jolly difensivo che può trovare spazio in questo Parma, che dietro qualche problemino lo ha avuto. Lui ha avuto qualche problemino fisico nella scorsa stagione, adesso insomma non stava giocando nell'Anderlecht, arriva insomma dal club più blasonato in Belgio, con delle credenziali di essere un giocatore che attende il vero e proprio lancio. Chissà che il Parma non abbia pescato davvero un giocatore di prospettiva. Potete scriverci cosa ne pensate naturalmente di questi due innesti, e come sempre al 333-9200-170. Allora, abbiamo la news del giorno, anche se poi di fatto arriva dal tardo pomeriggio di ieri, è questa. Ci sono notizie per i tifosi che sono, insomma, per muoversi anche in questo inizio di campionato, persa anche l'abitudine un pochino di andare allo stadio, e c'è la novità che la terza di campionato si giocherà domenica 12 contro il Pordenone. Si giocherà a Lignano Sabbia d'Oro, intanto, che è un po' più vicino, e si giocherà la domenica alle 20:30. Di fatto il Parma gioca più di domenica quest'anno che negli ultimi anni di Serie A. Si dice che la B giochi il sabato, per ora il Parma questo tipo di orario non l'ha ancora sperimentato. Ormai insomma, poi con lo spezzatino che c'è, non si sa mai in verità quando si gioca, però le prime tre vanno alla domenica, vedremo quelle dopo, aspettando insomma di magari riuscire a conoscere anche un calendario di profilo un po' più lungo, di orizzonte un po' più lungo, perché stiamo andando quasi di giornata in giornata. A proposito di tifosi, c'è il discorso biglietti che sono in vendita per la partita col Benevento sul circuito Ticket One. Lo ricordiamo che non saranno in vendita il giorno della partita, quindi bisogna muoversi un attimo prima, c'è ancora tempo. Ci sono all'incirca, adesso faccio due conti proprio a sboccio, circa 10.000 biglietti nei vari settori. Tra l'altro i vecchi abbonati hanno degli sconti importanti in tribuna centrale del 50%, da 100 costa 50, il biglietto in curva nord e sud 10 euro invece che 20, e in tribuna laterale Petitot 35, tribuna est 20, insomma sono prezzi molto abbordabili. Poi ci sono le riduzioni per i giovanissimi, gli under 14 non pagano in curva sud, perché se entrano con una persona maggiorenne, un familiare, insomma non pagano mica. Ci sono riduzioni per gli under 18 in tribuna est, pagano 20 euro, in curva sud ne pagano 5, per gli over 65 in tribuna est il prezzo del biglietto, anche se non erano abbonati, è sui 30, per i vecchi abbonati 20. Insomma, i prezzi sono popolari, di fatto poi anche il campionato di B, quindi ci sta insomma che costi un po' meno andare allo stadio. E insomma, circa 10.000 biglietti disponibili per una partita, per la seconda di campionato di B, sperando per il Parma che ci siano più spettatori possibili. Crediamo che sia comunque un buon numero, facendo testo comunque alle restrizioni dovute alla pandemia. Ricordiamo che per andare allo stadio ci vuole la mascherina e il Green Pass, quindi insomma chi non ha il Green Pass mette da parte le speranze di entrare. Poi c'è tutto il discorso legato alla curva, agli ultras, e per quanto riguarda questo discorso è più articolato, cercheremo di occuparcene anche nelle prossime puntate, perché di fatto l'impressione è quella che la curva, il tifo organizzato, non farà il suo ingresso allo stadio, almeno nelle vesti di tifosi organizzati. C'è insomma una protesta del mondo ultras per le norme, le restrizioni, o tutti o nessuno, è un po' lo slogan. Poi c'è chi è entrato negli altri stadi e poi senza rispettare le regole, c'è chi ha detto non entriamo perché dentro poi di fatto cantare e stare assieme è impossibile rispettarli, stiamo fuori finché non sarà finita la pandemia, finché non ci saranno le condizioni per muoverci in maniera diversa. Vi abbiamo dato qualche notizia, poi se avete bisogno ancora per i biglietti le ricordiamo, c'è uno specchietto molto chiaro sulla Gazzetta di Parma oggi in edicola per orientarsi, e sicuramente poi anche sul sito del club nei prossimi giorni potete trarre tutte le informazioni possibili. Stavo guardando, andremo a sentire tra poco, recuperato da una trasmissione locale di Benevento, le parole del portiere del Benevento Paleari, che poi ha una storia particolare col Parma, perché è esordito in Serie A contro il Parma vestendo la maglia del Genoa l'anno scorso nell'unica vittoria esterna del Parma. Il Parma se lo troverà contro, sperando con stesso esito, domenica. Ha parlato del Parma, ha parlato del Benevento, Benevento che si accredita come una delle maggiori contendenti per la promozione in Serie A. Insomma, abbiamo tanti contributi, tanti pareri, abbiamo anche un ospite adesso, direte finalmente, perché è stufo un po' di sentire questo monologo, ed è Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport, che mi fa tantissimo piacere riascoltare. Ciao Andrea.
Piacere mio, buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori.
Senti Andrea, intanto ti chiedo un aggiornamento su come sta il tuo talento di casa, il tuo Pelé.
Pelé, guarda, è spettacolare, sono appena entrato in casa, festeggiamenti come se avesse fatto gol in Champions League.
Prima di essere drammaticamente impietosi, non ti chiedo in che ruolo lo faresti giocare quest'anno, aspettiamo qualche partita o hai già qualche idea? Davanti sono messi benino, dai.
Sì, ma no, ma lui è un regista di centrocampo.
Ah.
Lui è un regista di centrocampo con anche, io direi, quel pizzico di fantasia che serve. Ecco.
Bene, bene. Ne terremo conto, visto che si cerca, ma, no, anche un centrocampo.
Io vedo, lo vedo molto come Iniesta, che peraltro non era un regista, però può fare anche come Xavi. O, ecco, come Pirlo. Come Pirlo.
Va bene, va bene, noi ne terremo conto perché il Parma potrebbe averne sempre tanto bisogno. Intanto ti chiedo un commento, anche se insomma è quasi passata una settimana ma non abbiamo ancora avuto modo di ragionare. Che cosa ti porti, quanto ha fatto testo la partita contro il Benevento, di cosa far tesoro, di cosa il Parma insomma può già vantarsi?
Beh, insomma, sicuramente la partita ha detto che abbiamo un notevole fronte offensivo, direi, su questo non ci sono dubbi, ma abbiamo delle clamorose lacune difensive e secondo me insomma bisogna correggersi alla svelta lì, perché io non ho mai visto una casa costruita dal tetto, di solito le case si costruiscono dalle fondamenta, ecco.
Ti chiedo questo, potrebbe essere, non possiamo dire di conoscerlo molto a fondo, questo ragazzo del Prato, diciamo che il profilo di ruolo tecnico potrebbe essere quello che manca al, sì, Parma. Abbiamo fatto fatica un po' a capire, forse era anche un messaggio, no? Per il mercato, l'impiego proprio di Somme in quel ruolo.
Ma, sì, io, cioè, non lo so, francamente a me fanno un pochino ridere queste invenzioni tattiche, mi fanno ridere per un motivo molto semplice, che il calcio, da che è stato inventato nel 1865 direi, 1870 facciamo, si è sempre basato sull'imprevedibilità, quindi nel momento in cui tu fai una cosa poi dopo c'è sempre la contromisura dell'avversario. Ora, se tu per tutte le partite fai giocare Somme in quel modo lì, io, se sono l'allenatore avversario e non dico che sono laureato, ma mi basta un minimo diploma, lo faccio marcare, cioè, che ci vuole molto. questa invenzione ce l'ha avuta Guardiola nel 2013-14, direi, al Bayern di Monaco, quando faceva giocare Lahm.
Ah, Lahm e poi Kimmich, dopo ha preso, ha ereditato quel ruolo, no?
Esatto, e poi dopo lo fa al Manchester City con Cancelo. Sì, va bene, però non è che lo fa sempre, perché poi trova qualcuno che giustamente ha le controffensive e quindi le contromosse. Ergo, non lo so, io francamente non sono particolarmente impressionato da questa invenzione, anche perché tra l'altro non la trovo particolarmente utile per un motivo molto semplice, che se tu vuoi far avanzare un difensore e va benissimo, ma secondo me è meglio far avanzare un centrale, quindi prendere un centrale con i piedi buoni, perché non lo tieni lì, rimani tre dietro e fai avanzare un centrale che è già in posizione centrale. Mi viene in mente ad esempio il Grun utilizzato da Nevio Scala nei primi anni del Parma. Poi vale tutto, per l'amor di Dio, ma allora Son non è capace di difendere e non è capace di impostare, ma questo l'avevamo capito l'anno scorso, cioè, non ci voleva molto a capirlo, secondo me. Poi vabbè, è stata fatta questa scelta, speriamo venga corretta.
Ma hai nominato Scala, ma hai fatto venire in mente, anche se in uno schema diverso così, quando impiegò per diverso tempo, con esito anche positivo, Pin invece sulla destra.
Terzino destro, certo. Pin terzino destro, invece aveva degli infortunati, non sapeva chi far giocare, ha preso il giocatore più intelligente della squadra, intelligente tatticamente,
certo,
della squadra, e lo ha messo a fare quel ruolo lì, ma Gabriele era capace di farlo, nel senso che sapeva quando era il momento di difendere, quando era il momento di attaccare. Cioè, questo qui invece sembra veramente calcio balilla, cioè prendiamo la palla noi e Som si sposta dal ruolo di terzino a destra a quello di pseudo mediano, che poi non si capisce cosa faccia. Vabbè, e allora, cioè, cosa cambia? Non lo so, non la vedo come una straordinaria invenzione tattica, ecco. Poi dopo sarò prontamente smentito, però io credo sempre che il calcio sia un gioco molto semplice, nel quale devono giocare i giocatori che sono capaci di giocare, quelli che hanno motivazioni, che hanno grinta, che hanno voglia, che hanno desiderio. Poi dopo le invenzioni le lasciamo ad Einstein.
Ti chiedo, hai già citato il fatto che davanti, insomma, il Parma ha un potenziale ottimo, ha avuto più problemi dietro. È un Parma questo che forse potrebbe, facendo le cose molto semplici, pensi con qualche innesto, magari un rilievo fisso per Tutino, potrebbe candidarsi prepotentemente, insomma, sistemando la difesa, a essere la favorita per il campionato?
Hai detto bene l'ultima cosa, sistemando la difesa.
Come si sistema la difesa? Perché poi
si blocca.
Si spera che si fermi anche il mercato, perché un po' un porto di mare. Adesso io non vorrei dire, ma la lista dei giocatori del Parma supera le 35 unità in questo momento, se non sbaglio. Non la lista, comunque i giocatori che girano a Collecchio.
Sono tanti, bisogna sfoltire la rosa sicuramente, bisogna scegliere chi bisogna cedere. E lì bisogna avere un po' anche, diciamo così, l'occhio lungo su quelli che possono essere importanti per noi, quindi chiaro che lì il lavoro non sarà semplice, perché è un lavoro che è un misto tra tecnico e finanziario. Dopodiché io credo che il Parma abbia le potenzialità per poter salire, su questo non c'è alcun dubbio. Cioè, un attacco come quello che ha il Parma ce l'hanno in pochi. Il problema è che non è che puoi vincere le partite 4-3. C'è una partita come quella con il Frosinone, si porta a casa, punto e basta. Non hai giocato benissimo, la palla l'hanno tenuta più spesso loro, va bene, può succedere, però non si fanno fare 10 minuti di cross continuati in mezzo all'area agli avversari negli ultimi 10 minuti.
O magari se li fai fare c'è in mezzo gente che le
ecco,
prende tutte, no?
Ecco, hai capito? Cioè, se c'ho Bruno Alves, vabbè, glieli faccio fare. Se no, si fa in qualche altro modo, ecco. Però partite vanno portate a casa, anche se non sei perfetto, anche se non sei bellissimo, anche se concedi qualcosa all'estetica.
Pensi che l'arrivo di Kobo allontani ulteriormente? Dermacu forse andrà via a gennaio, Jacoponi, e ti chiedo, ma Dermacu e Jacoponi non potrebbero servire lì in mezzo?
Ma non so, secondo me, sai, loro sono difensori, chiamiamoli vecchia maniera.
Col pallone tra i piedi fanno un pochino più fatica.
Sì, e si vede che Maresca preferisce dei giocatori che abbiano una qualità tecnica superiore, ma ripeto, a me piace tanto giocare bene a calcio, eccetera. Ma poi giocare bene a calcio devi avere i giocatori, se no non lo puoi fare. Perché a me, adesso lo dico proprio chiaramente, a me tutti quegli scienziati che dicono conta prima il gioco, no. Perché se contasse prima il gioco, tutte le partite finirebbero 0-0 perché tutti giocherebbero allo stesso modo, giusto? Allora contano i giocatori, in base ai giocatori che hai tu devi giocare in un determinato modo. Se c'ho Jacoponi gioco in un certo modo, se ce n'ho un altro gioco in un altro modo. Costruire dal basso va benissimo, perfetto, se c'ho Bonucci, Chiellini, Onesta e Maldini, hai capito? Bisogna sempre vedere chi hai, perché se c'hai Osorio e Balog, insomma, è mica semplice costruire dal basso.
Eh sì. Un giudizio per Buffon?
Positivo.
Ti è piaciuto?
Sì, perché ti dico la verità, dopo l'1-0, se lui non fa quelle tre parate lì, e se in porta c'è, tanto per dire uno a caso, Sepe, e prende gol, e poi anzi che andiamo 2-0 e dopo diventa davvero complicato. Quindi sì, positivo per come guida la difesa, positivo per, ma poi non è che devo scoprire io Buffon, cioè l'ho scoperto già nel 95, quindi il problema è che gli devono mettere davanti dei giocatori a cui lui può dare il pallone con tranquillità e con serenità. Non so se avete notato, ma Frosinone 4-5 volte lui la palla l'ha spedita lunga, non è che si diverte a spedirla lunga, non è che, cioè,
assolutamente.
Stiamo parlando di un fuoriclasse che ha 43 anni, un'esperienza infinita, ma se spedisce la palla lunga vuol dire che non si fida a giocarla lì, è ovvio.
Sì. Anche perché quindi, uno che coi piedi, insomma, qualcosina in partenza.
Sì.
Se c'è da riceverla indietro, c'è stato un momento in particolare, secondo me il campanello d'allarme è quando l'ha giocata nel primo tempo su Somma, che ha fatto quel retropassaggio un po' sciagurato e ha detto, beh, adesso da adesso in poi non la giochiamo più.
Hai capito? Cioè, tutto lì il problema. Quindi è giusto avere queste idee, ma poi devi anche vedere chi le mette in pratica queste idee, perché sai, se le mettiamo in pratica io e te no, perché siamo bravi.
Io no.
Diciamo, se li mettono in pratica Pinco Pallino, fanno fatica. È tutto lì. Io sono favorevole al cercare di giocare bene, al cercare di fare spettacolo, ci mancherebbe altro. Guardate, l'azione del primo gol del Parma è un'azione, ma anche la seconda, è un'azione meravigliosa. E lo stesso vale anche per la seconda. Il modo di controllare il pallone di Brunetta quando si libera tra i quarti campo è spettacolare.
Anche il tocco, l'assist. Negli ultimi anni, diciamo l'anno scorso, di assist così non ne abbiamo visto.
No. Quindi, dopodiché, ripeto, bisogna imparare che le squadre si costruiscono dalle fondamenta, cioè dalla difesa.
Andrea, io ti devo salutare perché dobbiamo correre, abbiamo un po' di contributi, tanti altri ospiti, questo è il nostro primo incontro e basta, diciamo, per quest'anno.
Certo. Vi saluta tanto Pelé, che adesso si sta facendo un po' di allenamento.
Benissimo, benissimo. Sempre pronto il nostro Pelé. Grazie ad Andrea Schianchi.
Grazie a voi.
Allora, ci sono dei messaggi che vanno a... vanno d'accordo con quello che hanno detto Andrea. C'è il messaggio di Federico da Medesano, mi sembra di vedere, che saluto, insomma, ci ritroviamo anche quest'anno. Schianchi ha spiegato perfettamente quanto siamo inguardabili in difesa, scrive Ribalte Pederzoli, sveglia. Invece altro messaggio, credo che sia di Roberto, sì, totalmente d'accordo con Schianchi, speriamo di non aver sbagliato allenatore, insomma. Qualche critica è presto, però la parola d'ordine è pazienza quest'anno. Allora, parlavamo di Buffon, sentiamo il portiere del Benevento ieri sera ospite di una trasmissione locale che ci parla proprio partendo da Buffon.
No, Buffon in Coppa Italia l'anno scorso che abbiamo perso 3-2, però quasi andavamo ai rigori con la Juve, è stata una bella emozione. Poi chiaramente, come dicevi tu prima, Buffon è l'idolo di tutta la mia generazione dei portieri, e con col mondiale, con tutta la sua carriera, il fatto che era già sceso in Serie B e il fatto che comunque a 43
che messaggio
anni
è, ecco, per voi, no? Uno a 43 anni,
gioco,
che messaggio è?
È una cosa anche strana, perché dici, cavoli, devi comunque avere gli attributi per dire scendo in Serie B e voglio dimostrare, perché poi non è un campionato facile, cioè non è un campionato che dici, vabbè, lo gioco solo di esperienza. No, cioè, devi darci dentro.
Sei accorto già all'aprile.
Devi darci dentro, cioè, hai un'ottima squadra, però poi vai comunque a giocare in piazze che ti rimporta, ti arrivano. Quindi devi stare bene, devi stare concentrato.
Palla in tribuna.
Questo Alberto Paleari, che era ospite del canale 696 del digitale terrestre 8 Channel, e dopo sentiremo degli altri stracci perché ha detto cose interessanti. Tra l'altro, insomma, ogni tanto fa anche piacere sentire un giocatore che esprime dei concetti compiuti, insomma, che non è solo post, poi vabbè, è specializzato nella comunicazione, ha un canale YouTube, poi vi raccontiamo qualcos'altro, ma prima facciamo una sosta.
Notizie spicciole dal sindacato pensionati SPI-CGIL Parma. Dal 6 settembre si aprirà il bando della Regione Emilia-Romagna per la richiesta di contributi per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli iscritti al secondo e terzo anno dei percorsi di formazione professionale potranno inoltre accedere alle borse di studio. Le domande sono riservate a nuclei con ISEE inferiore a 15.749 euro. Per ulteriori informazioni rivolgiti al CAF CGL allo 0521 29 78 88. Da settembre inoltre le studentesse e gli studenti delle scuole superiori non pagheranno il trasporto su bus urbani, extraurbani e treni regionali. Requisito necessario: valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a 30.000 euro. Gli studenti under 14 usufruiranno della gratuità indipendentemente dal valore ISEE. I dettagli nella sezione mobilità sul sito della Regione Emilia-Romagna.
Maria, ma hai la faccia stravolta.
Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito.
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
C'è un jingle nuovo, me ne sono accorto adesso, con un fuso orario di 3 giorni, però ci può stare. Allora, facciamo un po' il punto con il servizio di Alberto Rugolotto su mercato, tutto il resto in casa Parma, poi cerchiamo di capire qualcosa, di scoprire qualcosa di più dei due, gli ultimi due acquisti del Parma.
Non poteva che essere un tweet del presidente Kraus ad annunciare l'ultimo acquisto crociato, la bandierina del Belgio e l'ormai consueta penna a confermare le indiscrezioni emerse in serata per la fumata bianca della trattativa. Nessun centrale di grande esperienza in Serie B, forse solo per il momento. Il nuovo difensore del Parma è Elias Kobo, 24 anni, già sbarcato in città e già collegio con il resto della squadra. Arriva dall'Anderlecht, alle spalle più di 80 presenze nel massimo campionato belga e il debutto in nazionale maggiore. L'ultima stagione non è però stata fortunata, l'ha vissuta in buona parte ai box anche a causa di un infortunio alla caviglia. Gioca come centrale sia destro che sinistro e anche l'Atalanta si era mossa sulle sue tracce, dovrebbe arrivare in prestito con riscatto successivo. Un difensore duttile, quanto richiesto da Maresca per i suoi sistemi di gioco, e a questo identikit corrisponde anche il prossimo colpo in entrata ormai definito. Si tratta di Enrico Del Prato, talentuoso 22enne dell'Atalanta. È quel laterale destro capace di giocare anche nella linea 3 e di salire a centrocampo che il Parma cercava nel ruolo ora ricoperto dal deludente Somme e fondamentale nei meccanismi dell'allenatore crociato. Già vittorioso in primavera e punto fermo dell'attuale Under 21, vanta un'esperienza in Serie B di 2 stagioni con Livorno e Regina. Ma il mercato gialloblu non si ferma. Respinta l'offerta del Nantes per Osorio, si cerca un centrocampista e forse un altro attaccante. In difesa ora potrebbe uscire un giovane e anche Dermacu dovrebbe salutare. In stand-by Brugman e Sepe. Intanto la squadra lavora quanto possibile lontano dalle voci a collecchio. C'è il big match col Benevento all'orizzonte. Tutti in gruppo, Correia verso la prima convocazione.
Palla in tribuna.
E così, insomma, le news di mercato. Con noi per parlarne c'è Marco Bernardini, Gazzetta di Parma, forzaparma.it. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Marco, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Quanti giocatori ha il Parma in questo momento?
Ancora troppi, anche se effettivamente l'opera di sfoltimento avrà subito una bella accelerazione in queste ultime settimane, non ultimo Grassi, però restano alcune grane ancora da risolvere. Bene o male si è tornato a smuovere qualcosa in entrata, che era un po' la preoccupazione della piazza, di molti tifosi, perché insomma questa squadra a mio parere resta ancora in parte incompleta, però qualche tassello comincia ad andare al suo posto, perché insomma le prime 2 partite ufficiali penso che abbiano evidenziato qualche lacuna che non si poteva procrastinare ancora per le prossime settimane o comunque entro la fine del mercato.
Alberto Rugolotto ci ha presentato un po' questi 2 nuovi acquisti, interessante il profilo di Del Prato, che intanto in B ci ha già giocato, la squadra dell'Atalanta è sempre importante, può essere quel tassello a destra che faceva tanto discutere. E Kobot, io non lo conoscevo, l'anno scorso ho ricostruito un po' la sua traiettoria, non ha giocato quasi, con infortuni, adesso non ho capito bene se insomma non rientrasse nei piani dell'allenatore, fosse sul mercato.
Ovviamente si volevano alleggerire anche loro il monte ingaggi, ultimamente si stava allenando a parte, però un giocatore di 23 anni che nel 2019 ha già debuttato a nazionale maggiore belga, duttile, perché comunque abbiamo capito che questo tipo di giocatore piace parecchio a Maresca, può giocare sia al centro che eventualmente come terzino sinistro, e quindi un giocatore importante. E mi preoccupava più che altro la ricerca del cosiddetto doppio ruolo terzino centrocampista, che effettivamente non era facile da reperire sul mercato,
tutt'altro.
Anche perché è un qualcosa di delicato e si è vista le difficoltà che sta subendo Son, probabilmente non solo per colpa sua, perché ha davvero un ruolo sicuramente inedito e difficile da interpretare in entrambe le fasi. E Del Prato può rispecchiare queste caratteristiche, un giocatore che tra l'altro può giocare anche al centro della difesa, l'ho visto all'opera sia lo scorso anno con la Regina, ma anche agli Europei Under 21, non ultima nella sfida col Portogallo, dove comunque si era comportato bene anche al cospetto di Leao. Effettivamente poi è stata una sconfitta anche con tanti gol subiti, però Del Prato prodotto giovani in Atalanta, che sappiamo difficilmente sbaglia con questi ragazzi, e può essere un giocatore che può essere utile alla causa direi fin da subito, perché si è proprio vista che da quella parte serve un giocatore già pronto che possa essere utilizzato e buttato nella mischia direi già da domenica sera col Benevento.
Assolutamente, e poi insomma staremo a vedere a seconda delle situazioni. Oggi sulla Gazzetta di Parma c'è un articolo di Paolo Grossi che ricapitola un po' come sono andate le altre, cosa ha detto, e dobbiamo sempre fare insomma prendere con le pinze, ma lo stesso Paolo insomma lo dice, la prima di campionato emerge forse l'exploit della Cremonese su tutti, anche quello del Brescia, insomma non ci sono solo le favoritissime, sì. Poi come ci dicono tanti esperti di B, fate passare il girone d'andata, perché poi dopo ci sono quasi due campionati diversi.
Tra l'altro Cremonese che ha battuto Lecce e non ultimo ha ufficializzato l'arrivo di Di Carmine, quindi sicuramente Cremonese si candida prepotentemente come una delle protagoniste. È chiaro che la Cremonese è un po' di anni che cerca quel famoso salto di qualità e poi prontamente si ritrova a dover lottare soltanto per la salvezza. Invece in casa Brescia mi incuriosisce tantissimo l'attaccante bosniaco Bajic, che lo scorso anno ha segnato già 12 gol all'Ascoli, è partito molto bene, poi sicuramente l'innesto, il giocatore d'esperienza come Palacio potrà fare la differenza. Sappiamo che insomma Inzaghi sa come si vincono i campionati di Serie B, sì. Quindi anche il Brescia, Cremonese, che erano due squadre che probabilmente all'inizio della stagione non erano propriamente considerate in prima fascia, rischiano un pochino di sovvertire tanti pronostici, magari, faccio un esempio, a discapito di un Crotone che si è trovato un ottimo attaccante come Mulattieri, ma che si ritrova ad aver perso Simi e probabilmente nelle prossime ore anche Messias.
Eh sì, sono d'accordo, sta diventando molto equilibrata. A me non piace dire che sia una seconda Serie A, perché non è vero, perché il livello è diverso, però che sia combattutissima e che per ora il Parma, se il Parma andasse a sistemare la difesa, sarebbe un altro discorso, però per ora dovrà lottare tantissimo per stare davanti.
Sì, tra l'altro, guarda, leggevo già i nomi del Benevento, la maggior parte di questi giocatori fino a pochi mesi fa giocava in Serie A, e parliamo di elementi di tutto rispetto, perché se guardo anche la colonna centrale con Glick, con Ionita, parliamo
Letizia
di
Letizia a destra, Cristini, credo Porta, che sia Letizia, forse il laterale più forte della categoria.
Laterale più forte, davvero, davanti Sau, e al momento in rosa c'è ancora un certo Lapadula, che insomma fino a prova contraria è un giocatore di proprietà del Benevento. Poi
5 gol in Coppa America per lui.
5 gol in Coppa America, quindi io penso davvero alla rosa del Benevento. Mi impressiona Glick, che fino a qualche anno fa giocava la Champions League tra le file del Monaco, sì. Cioè, parliamo davvero di giocatori di grande esperienza e che secondo me non hanno nulla da invidiare agli altri squadroni dell'otto, che appunto saranno immagino Parma, Monza e credo anche in parte Lecce.
Prima di salutarti però ti chiedo di ascoltare che cosa ha detto Paleari ieri sera intervenendo a una trasmissione locale su 8 Channel, 8 Gol si chiama la trasmissione, sul canale 696. Ha parlato non solo di calcio giocato.
Avere tre centrocampisti assicura più copertura, quindi un po' più di equilibrio certamente. Sì, tu vivi più tranquillamente in porta, ecco.
Io appena riesco bene a rodare i meccanismi con la difesa già sarò sicuramente più tranquillo. Però i tre centrocampisti con magari uno che fa perno è normale, la squadra è leggermente più difensiva.
Però dici la propensione offensiva poi...
La devi comunque ricercare in altri modi, magari con altre giocate, però poi la devi fare per forza, perché alla fine è importante non prendere gol, è importante farne uno più dell'avversario.
Questo era Paleari su, insomma, un centrocampista in più non gli dispiace, sì. Ecco.
Beh, uno è arrivato da noi che è Schiattarella e sicuramente ce lo teniamo ben stretto, visto che credo si sia proprio vista la differenza, sì. Tra il centrocampo senza e con Schiattarella, ovviamente tra Lecce e Frosinone. È chiaro che anche il Benevento, come tante squadre, deve trovare i suoi equilibri, ha preso comunque a campo, che a mio parere presto potrebbe imporsi come titolare della squadra di Caserta. È chiaro che la prima partita un 4-3 se lo tengono stretto, perché hanno comunque già hanno già fatto più punti rispetto ad esempio ad altre squadre come Parma, Crotone, Lecce, che invece sono incappate in passi falsi o mezzi passi falsi. Però indubbiamente, sai, tre gol da Alessandria, qualche piccolo punto campanello d'allarme, punto interrogativo, credo sia normale che possa sorgere.
Marco, quest'anno ti romperemo un po' le scatole anche per ricapitolare cosa succede nel calcio dilettanti, o cosa farà il Borgo San Donnino. Tutti stanno scaldando i motori, ormai ci siamo.
Ormai ci siamo, si attende a giorni l'ufficializzazione dei gironi di Serie D, che quest'anno, mai come quest'estate, diciamo tutte le volte, ha vissuto di alcune situazioni anche in tribunale con Chievo, Fano, Carpi e tante squadre che non si sono iscritte più tra i professionisti, quindi attendiamo a breve. Il girone del Borgo San Donnino, ricordiamo, dopo 5 anni una squadra di Parma tornerà a disputare in massima categoria dilettantistica nazionale, quindi sarà sicuramente un valore aggiunto per tutta la nostra provincia. Si attende proprio ad ore l'annuncio del nuovo attaccante del Borgo, una squadra che finora ha disputato due amichevoli portando a casa un buon 0-0 a Lodi sul campo del Fanfulla, che ricordiamo pochi mesi fa è arrivata seconda nel proprio girone, quindi sicuramente una buona iniezione di fiducia. Ricordiamo, la Coppa Italia per il Borgo comincerà il 12 settembre, la settimana successiva dovrebbe partire il campionato. Mentre quanto riguarda le categorie più basse, sappiamo,
ecco,
già
chi
che
vedi bene in eccellenza e in promozione delle parmensi.
Ma guarda, sicuramente io credo che quest'anno attendiamo il salto di qualità di Piccardo e Colorno, che insomma sono arrivate subito dietro al Borgo in un insomma in un festival in salsa parmense nel campionato eccellenza più, che è stato dominato assolutamente dalle nostre portacolori. Quindi io immagino Piccardo, che ha cambiato tanto, ma anche il Colorno, che ha rinforzato l'attacco, potranno fare bene. È chiaro che in promozione è lecito attendersi qualcosa di importante dal Tonnotto San Secondo, ma credo anche dal Carignano e Noceto, che potrebbero lottare in zona playoff. Quindi abbiamo tante carte da giocarci quest'anno, nella speranza chiaramente che possa tornare un campionato nella normalità e si torni a giocare regolarmente.
Grazie Marco Bernardini, come sempre. Ciao Marco.
Grazie a te, grazie a te.
Allora, un flash invece. Ieri Alberto Rogolotto ha contattato Gene Gnocchi sul Parma, un estratto di quello che ha raccontato a Palla in Tribuna. Sentiamo Gene Gnocchi e poi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità.
Il ritorno di Gigi Buffon, l'operato del presidente Krause, il debutto di Frosinone e quella simpatia che non guasta mai. Rimane attento e appassionato tifoso crociato Gene Gnocchi, che con la consueta dose di acume e ironia commenta i primi passi del nuovo Parma di Maresca ai microfoni di Palla in Tribuna, l'approfondimento sportivo ripreso dal lunedì al venerdì su Radio Parma.
Per come è venuto lascia la mare in bocca, perché già saporavi la vittoria, invece però insomma ho visto delle cose buone, altre un po' meno, però mi sembra un Parma interessante.
Dal debutto amaro di Frosinone alla sfida col Benevento, ma Gene regala le sue perle quando si parla di Super Gigi.
Quando è arrivato nello stadio di Frosinone tutta la gente si è alzata in piedi, ma per cedergli il posto. Buffon è arrivato, ma io sapevo che aveva un contratto già da tempo, aveva un accordo con Pizzarotti. Lui veniva soprattutto perché Pizzarotti gli aveva promesso che lui poteva vedere tutti i cantieri che aveva Pizzarotti. Quindi.
Al popolare comico piacciono i nuovi giovani dell'era Krause, che secondo lui per una piazza come Parma è manna dal cielo.
Io credo che sia un presidente ideale, perché c'è uno che non fa mai polemiche, c'è uno che ha dato un'impronta ben precisa, nel senso che è uno che acquista i giocatori, si fa consigliare. Brunetto e Mann mi piacciono molto. Tutino anche, mi sembra, è giovane, diciamo relativamente, perché ha 24 anni, però mi sembra un bomber che forse la difesa mi ha un po', sono un po' così, leggerini, un po', però insomma Maresca ha tutto il tempo di mettere a posto. Devo dire che mi ha parzialmente deluso, perché non so, forse è un ritardo di condizione, un giocatore che io credo sarà fondamentale, perché Vasquez per me deve essere l'uomo che ti fa tornare in Serie A.
Palla in Tribuna.
Ehi, dico te che ti senti stanco e assonnato. Hai dormito bene stanotte? Prenditi cura della tua salute da Artigiana Materassi. Il riposo è a tasso zero. Vieni a provare i nostri materassi, le reti e i cuscini fatti con cura e con materiali di prima qualità. Dormire bene aiuta a vivere meglio. Da Artigiana Materassi trovi personale esperto che ti guiderà nella scelta corretta. Artigiana Materassi ti aspetta nel nuovo punto specializzato di Viale dei 1088 o nella storica sede di Via Traversetolo 193, località Botteghino.
Sai che puoi andare a scuola in bus e in treno gratis?
Dalle elementari alle superiori, all'abbonamento ci pensa la Regione, per viaggiare da casa a scuola, anche nel tempo libero.
Vai su mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis.
Salta su!
È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, due notizie. Sarà il signor Colombo di Como a dirigere Parma Benevento, invece la Salernitana si fa sotto di nuovo per Gagliolo, che era capitano a Frosinone. Non sarebbe il primo capitano che parte a inizio campionato, era successo, ricordate, anche per Mutu con tante polemiche, però questo è uno scenario diverso. C'è un messaggio di Claudio: volevo lamentarmi per i prezzi dei biglietti, perché o sei un vecchio abbonato e allora va bene, altrimenti 70 euro per una tribuna laterale o 20 per la curva mi sembra esagerato per la B, soprattutto dopo un campionato deludente come quello dell'anno scorso. Ci scrive Claudio ed è difficile davvero dargli torto. Andiamo a sentire, prima di collegarci col nostro prossimo ospite, cosa ha detto Paleari sulla piazza di Benevento. Secondo me è significativo, perché se la confrontiamo anche a quella di Parma, ci sono delle differenze, potrebbero pesare anche nel corso della stagione. Sentiamo Paleari.
Alberto, dal campo l'avete notata la scarsa affluenza del pubblico? Cioè, vi siete interrogati anche tra di voi prima della partita, all'intervallo? Oppure...
Ma chiaramente noi dobbiamo portare risultati per rifar appassionare ancora di più il pubblico alla categoria a cui apparteniamo adesso, perché sicuramente in Serie A, vuoi o non vuoi, il pubblico viene certo per vedere il Benevento, ma magari anche per vedere il grande campione. In Serie B invece ancora di più la passione viene esaltata, cioè la Serie B, campionato degli italiani, cioè a me ha sempre, da piccolo, quando mi chiedevano qual è la tua ambizione massima, io vedevo veramente la Serie B, cioè non ho mai pensato di poter giocare in Serie A. La Serie B invece è quella, quel calcio ancora secondo me legato alla gente, perché l'amico è una persona del popolo, cioè è una persona che vedi in strada in una città come Benevento, che siamo 60.000 abitanti più o meno, che trovi a bere il caffè in piazza, che veramente puoi fargli una domanda in giro a passeggio. La Serie A è già un po' più diversa. Noi cercheremo di dare il massimo, cioè noi stiamo cercando, da quando siamo arrivati qua tutti, con la motivazione che vuole il presidente, la fame, la cattiveria. Tanti giocatori, me in primis, avevamo altre richieste, ma quando è arrivato il Benevento abbiamo pensato al Benevento, cioè a quello che comunque, io parlavo anche con Enrico Pezzi che è stato qua diversi anni, mi fa: no Pale, devi scegliere Benevento, cioè ma senza dubbi.
Palla in tribuna.
E questo era Paleari, il portiere del Benevento, che ovviamente tira acqua al suo mulino, però qualche input l'ha dato anche questo discorso che in Serie B, in una città più piccola come Benevento, il tifoso è quello che incontra il bar. E insomma, partiamo da un argomento spinoso un po', però mi piacerebbe partire da qui. Intanto saluto Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, ciao Marco, buon pomeriggio.
Lui dice, Paleari dice, noi coi risultati non dobbiamo pretendere che la gente venga allo stadio, dobbiamo conquistarli coi risultati. Poi dice, perché il tifoso in B è quello che incontri per strada, è una dimensione diversa rispetto alla Serie A. E allora mi viene da dire, quasi, non siamo ancora entrati in questa dimensione in casa Parma, secondo me.
No, non siamo arrivati a questa dimensione, però io credo che anche in casa Parma il discorso dei risultati sia fondamentale, sì, perché si arriva da una serie di sconfitte consecutive talmente lunga e spinosa, ritornando ad un aggettivo che hai da poco utilizzato tu, che credo che adesso, indipendentemente dal gioco, che ovviamente si sta cercando, una fisionomia di una squadra che si sta cercando, bisogna infilare qualche vittoria, proprio perché la gente ha bisogno di riassaporare i tre punti, perché da troppo, ma anche Kraus credo, perché anche lo stesso Kraus credo che sia troppo tempo che non assapori il gusto di una vittoria concreta, quindi questo credo sia adesso l'obiettivo principale.
Allora, intanto Luca ti saluta il tuo omonimo dell'ex Polleria di Via Paganini, che ci ricorda anche la designazione del signor Colombo. Grazie. Per la partita con il Benevento, Luca che ci segue sempre, chiedo un parere su questi due nuovi acquisti, immagino che tu abbia più informazioni su Del Prato rispetto a Cobbo.
Allora, guarda, innanzitutto io ho contattato una mia carissima amica belga a cui ho chiesto la esatta pronuncia
del Prato. Ecco, grazie, perché io sicuramente ho sbagliato.
E mi ha detto che si pronuncia Cobbout.
Ah sì?
Sì, lei è fiamminga, mi ha proprio detto Elias Cobbout.
Perfetto.
Quindi me l'ha girata così. E, no, Del Prato credo sia un elemento che la società stesse seguendo già da tempo, e abbiamo capito negli ultimi tempi il motivo per cui stesse seguendo un giocatore di questo tipo, perché di fatto sarà colui che sostituirà Somm in quell'ibrida posizione di terzino destro in fase di non possesso e secondo mediano in fase di possesso, ruolo nel quale Somm francamente in questo momento non è a parer mio proponibile. Cobbout invece è un difensore centrale, io non lo conosco tanto sinceramente, però è un giocatore di esperienza, un giocatore che già nella Serie A belga ha fatto molto bene, e credo che questo apra prospettive importanti anche in chiave difensiva, perché Marco, a questo punto credo che qualcuno se ne andrà, perché vedo che in sta squadra c'è un'abbondanza di difensori centrali incredibile, e mancano invece giocatori in altre parti, quindi non escluderei una cessione in questo senso.
Ecco, anche la rosa, insomma, abbiamo detto già più volte, anche quest'oggi, che è molto molto lunga, c'è tanta gente a Collecchio che si allena, non a parte, ma comunque sapendo di non rientrare nei piani, quindi in tanti ruoli, ti chiedo invece che cosa manca a questo punto in ingresso secondo te, e se hai qualche idea, qualche nome.
Allora, guarda, dal mio punto di vista a questa squadra mancano due o tre elementi. Manca un centravanti, perché secondo me adesso impostare la Serie B solo con Tutino, Inglese e Benedicia, che potrebbe essere rischioso. Rischioso perché Inglese sappiamo quanto sia vulnerabile, quanto sia sì, facile ad infortunarsi. Benedicia, che secondo me è un giocatore che magari si farà, ma fino a questo momento ha dimostrato di non essere un giocatore che può essere una validissima alternativa a Tutino, e Tutino è un ottimo elemento, ma non è una primissima punta. Trovo poi che ci sia una certa mancanza di interditori, perché ad eccezione di Juric non ci sono reali centrocampisti di fatica, ma forse questo fa parte del modo di pensare di Maresca. E nella posizione di esterno alto a destra praticamente è solo Man, perché se vai a esaminare la serie di giocatori offensivi che hai, dalla parte opposta hai un sacco di giocatori che amano calciare col piede destro, ma dalla parte di Man hai solo Man. E puoi riciclare anche Vasquez, che è il secondo mancino, ma vederlo sull'esterno sinceramente non credo sia ideale per lui.
Vedremo in questa settimana di mercato. Poi c'è anche questo Correia, però non sappiamo poi se... Insomma...
Correia è destro però, bravo, ma è destro, quindi lui è la classica alla sinistra, lui giocava sempre così.
Sì. Diamo per acquisito che si giochi con gli esterni invertiti ormai.
Vabbè, sì, perché chiaramente sono tutti esterni che vengono dentro per lasciare spazio o all'esterno, puro di difesa che sale, oppure certo, all'altro trequartista che va a scalare, quindi insomma di fatto è così.
Allora, intanto vi ricordo che ritroverete Luca domani sera, calcio e calcio, una puntata, la prima puntata è sempre caldissima, poi col mercato e la partita così vicina, insomma ci avviciniamo, poi anche se il Parma adesso gioca sempre di domenica, però insomma una puntata con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, tanti ospiti, ma avremo modo ricordarvelo. E ti chiedo un inciso su Gigi Buffon invece, come lo vedi, come l'hai visto?
Ma io l'ho visto molto bene, l'ho visto un po' indeciso sul secondo gol, ma anche lui secondo me deve entrare in forma. Adesso ci sono già quelli che si dividono su colpevolisti o non colpevolisti su questo secondo gol. Secondo me quello è un gol che, se avesse preso Sepe, sarebbe venuto giù il mondo.
Sì.
L'ha preso Buffon, non ha detto niente a nessuno, però è un gol nel quale non capisco cosa facesse Osorio a un metro dal centravanti avversario, insomma, per dirla tutta.
Eh sì, no, quello che servirebbe, speriamo che questo Cobaut ce l'abbia, è uno un po' che la diriga questa difesa, perché ci sono tanti centrali, però quello, il Bruno Alves, non so se poi Maresca lo voglia il Bruno Alves, però uno che tiri le fila ci vorrebbe, cosa dici? Non so se Osorio lo abbia nel suo carnet.
Ma guarda, Osorio è un giocatore che fino a questo momento a me ha deluso profondamente, indipendentemente da tutto, io credo sia un buon giocatore, ma fino ad ora non mi ha mai impressionato. È una difesa strana questa, una difesa che fino a questo momento deve essere registrata. Se con Lecce era andata malissimo, con giocatori che erano sistematicamente lontani da coda, che era un giocatore che era sempre libero all'interno dell'area, nella partita scorsa invece l'esordio, la squadra a Frosinone l'ho vista meglio, anche perché forse nel secondo tempo, essendo un pochino più nella propria metà campo, ha pensato solo a difendersi, quindi era un pochino più attenta, cosa che a Maresca non è piaciuta, però l'ho vista un po' meglio. Però è evidente che difensivamente la squadra ha bisogno veramente di una rodata importante, perché è vero che la fase di possesso è fondamentale, ma il calcio, e lo sai meglio di me, è fatto di due fasi e bisognerebbe cercare di farle bene entrambe.
Ti chiedo in ultimo, chi ti fa più paura delle avversarie in questo momento, per quanto poco abbia detto per ora il campionato?
Ma forse il Lecce, anche se ha perso male, secondo me è una squadra molto attrezzata, con un allenatore molto, molto saggio. E anche il Brescia, che è allenato da Inzaghi, che non è proprio il mio allenatore preferito, però è una squadra che in questo momento ha messo insieme giocatori di esperienza, gioca in un modo molto tradizionale, ma è una squadra anche questa molto razionale e credo che anch'essa debba essere considerata con moltissima attenzione.
Grazie a Luca Ampollini, come sempre Luca.
Ciao Marco, grazie. Ciao. A te, buon pomeriggio a tutti.
Chiudo ringraziando tutti quelli che ci hanno ascoltato, scritto e chi mi ha guidato dalla regia, Simonetta Collini. Torniamo domani con Palla in Tribuna alle 14 all'incirca, vi ricordo, domenica sera alle 20:15 circa, Parma-Benevento in Radio Cronaca su Radio Parma e la puntata di Palla in Tribuna per chi si fosse sintonizzato da poco o chi non avesse fatto in tempo sul podcast, sul sito di Radio Parma. Ciao a tutti!
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Maria, ma hai la faccia stravolta! Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito...
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.